Giovanni capitolo 14, il versetto 23. Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Fermiamoci qui nella lettura della parola di Dio. E queste sono le parole più belle che noi possiamo ascoltare in questa sera, ma sono le parole più belle che possiamo ascoltare in un tempo come questo. Perché stiamo vivendo un tempo difficile. Quello che è successo in questi giorni è sintomatico di una malattia del mondo, di una malattia incurabile, di una malattia alla quale gli uomini sperano che ci sia prima o poi qualcuno che possa porre rimedio, ma noi sappiamo che c'è una sola persona che può porre rimedio, e questa persona è Gesù Cristo, il Principe della Pace. Lui dice questa sera, e sono parole pesanti, parole importanti, parole che pesano come macigni, perché è un'offerta che il Signore fa a ognuno di noi, è un'offerta che Egli fa ai giovani, è un'offerta che fa agli anziani, è un'offerta che fa agli adolescenti, è un'offerta che fa agli uomini, alle donne, è un'offerta per tutti. E questa offerta è: io vi do la mia pace, il vostro cuore non sia turbato. Io vi do la mia pace. Oggi purtroppo nel mondo si parla tanto di pace. E quando dico purtroppo, non sono rammaricato dal fatto che si parli tanto di pace, ma che si parli tanto di pace e poi c'è sempre la guerra. Cioè che le parole rimangono parole inefficaci, che le parole rimangono solamente tali e basta. C'è un desiderio di pace, tutto il mondo desidera la pace. Però questo desiderio di pace non è accompagnato, non è suffragato da azioni di pace o da parole di pace. Dalla famiglia ai posti di lavoro, dalla scuola, per le strade, nei rapporti istituzionali, il linguaggio degli uomini, le azioni degli uomini sembrano sempre di più colorate di violenza piuttosto che di pace. Sembrano sempre di più colorate di espressioni volgari piuttosto che di parole di pace. Si sente un linguaggio duro da parte di tutti ormai, forme espressive che ormai sono accettate come se fossero normali, come se fosse una cosa scontata. Certamente è la mentalità di oggi. Ed è la mentalità della cultura e delle situazioni dei nostri giorni. Ora, se noi andiamo a individuare chi è il colpevole maggiore o il responsabile maggiore di questa cultura che è poco incline alla pace e molto tendente alla guerra, noi potremmo in maniera così semplicistica affermare: beh, è tutta colpa di tutte queste scene di violenza che si vedono oggi nei film. Quindi il cinema in primis, e poi la televisione, che ormai è diventato il veicolo che porta nelle case quello che prima una volta era riservato solo a dei locali dedicati, oggi nelle nostre case dilaga, impervia questo linguaggio volgare, impervia questa violenza in cui noi ogni 3-4 secondi vediamo una persona morire. È una cultura del presente secolo. E possiamo dire non è che riguarda solo una categoria, dal multimiliardario fino alla persona più indigente. Oggi possiede quella scatola magica che in un solo istante ti porta in tutto il mondo e ti fa vedere tutto ciò che oggi nel mondo succede, ma ahimè ti fa vedere anche tante altre realtà. E quindi c'è una specie di propaganda, c'è una specie di lavoro che viene fatto nella mente degli uomini. In maniera capillare, ogni giorno, viene instillata nella mente dell'uomo questo germe di violenza. In particolare nelle nuove generazioni, noi a questo punto ci chiediamo, ed è credo una cosa legittima chiederselo, dove andrà a finire il mondo seguendo questo andazzo, continuando per questa strada? Però, perdonatemi, io ritengo che sia molto semplicistico e molto riduttivo ritenere che il maggior colpevole di questa violenza possa essere il cinema, possa essere la TV, possano essere i videogiochi, perché poi, se noi ci pensiamo per un attimo, questi film, questi videogiochi, questi programmi, da chi sono prodotti? Sono prodotti dall'uomo e sono prodotti in virtù di un'aspettativa, in virtù quindi di una realtà che dall'altra parte riceve, percepisce questa offerta che viene fatta. Quindi in base al gusto, è il gusto degli uomini che porta i registi a fare quel tipo di film. E quindi possiamo dire che colui che diventa poi il fruitore o l'utilizzatore finale del prodotto stesso è responsabile quanto è responsabile il produttore. Non so se il discorso fila, se è logico. E quindi è l'uomo che da una parte parla di pace, ma poi produce prodotti di guerra. È l'uomo che da una parte cerca di far comprendere alla gente che è necessaria la pace, ma poi fornisce sempre più strumenti di guerra, si muove nella direzione opposta a quello che propone. Anche quando si parla di distensione a livello internazionale, quando si parla di trattative, quando si parla di simposi in cui il discorso centrale è basato sulla pace, ma noi ci accorgiamo che anche in queste circostanze le parole di pace mancano, le parole di pace vengono meno. E quindi io credo che è lecito rimanere scettici, rimanere pessimisti riguardo al futuro di questo mondo. Perché lo spettacolo che vediamo davanti a noi è uno spettacolo che ci dice che gli uomini parlano di pace, però si muovono sempre verso la guerra. E quindi la pace sembra proprio un desiderio irrealizzabile, sembra proprio una chimera irraggiungibile. Naturalmente noi sappiamo benissimo che ci sono moltissimi nel mondo che rigettano la violenza, che rigettano la volgarità, che rigettano l'ingiustizia. E ci sono molti che vorrebbero sentire una parola che non suoni provocante, una parola che non proponga violenza, una parola che non proponga oscenità. Però purtroppo rimangono sempre di meno, sono sempre più pochi coloro che, dopo aver sperimentato amarezze e delusioni, decidono di mettersi alla ricerca di questa realtà. Decidono cioè di cercare questa parola, questa pace, perché la maggior parte invece finisce per rassegnarsi e finisce per chiudersi in una specie di corazza, in una specie di cinismo personale. E questo è uno spettacolo triste, è uno spettacolo desolante quello che vediamo di una società stanca. Oggi gli uomini sono stanchi di vedere i politici corrotti, continuamente alla ricerca del proprio interesse piuttosto che quello del popolo, stanchi di vedere politici pronti a scatenare una guerra pur di soddisfare le esigenze dei produttori di armi. Non è così? La gente è stanca ed ecco perché si rassegna. La gente è diffidente, non crede più nella politica, non crede più nel governo, non crede più in nessuno. Vede ingiustizia dappertutto. Il terrorismo contribuisce ad appesantire come una cappa questa paura, questa incertezza del futuro. La gente è stanca di vedere che la gente, che altre persone che approfittano del bene comune e si arricchiscono, quando poi vengono scoperte, non provano nessun sentimento di vergogna. E così, nauseati da questa situazione, frustrati da questa realtà, rinunciano a cercare la pace e ritengono che sia una parola o una realtà irrealizzabile. Ma stasera voglio dire che si può trovare la pace. Amen. Sono qui questa sera, a costo di apparire ripetitivo, di ripetere cose che ho già detto tante altre volte, io voglio alzare la mia voce e voglio gridare, voglio proclamare a tutti, assolutamente a tutti, che la pace è possibile. Tutti possono ricevere non solo pace, ma abbondanza di pace. Tutti possono ricevere pace e a loro volta diventare strumenti di pace, costruttori di pace, veicoli di pace. Amen. Questa dovrebbe essere la normale esperienza cristiana. Coloro che sono qui questa sera, che hanno avuto questa buona notizia, che hanno letto già tempo fa le parole di Gesù, io vi do la mia pace non come quella che il mondo dà. Noi siamo consapevoli questa sera, siamo coscienti di questa grande realtà. Colui che ha pronunciato queste parole è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Per cui le sue parole o la sua promessa pronunciata 2000 anni fa è attuale questa sera per chiunque nel suo cuore ha il tumulto. È attuale questa sera per chiunque nel suo cuore ha l'assenza della pace. È attuale questa sera per chi si trova in una situazione come quella che abbiamo detto prima, di confusione. È attuale questa sera, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e Lui ti dice questa sera: io ti do la mia pace, oggi. Io ti do la mia pace. E questa pace che Gesù dà, amen, è una pace reale, gloria a Dio. È una pace vera, una pace che il mondo non conosce. Ecco perché tante persone davanti al messaggio così straordinario e meraviglioso del Vangelo non riescono ad afferrare questo concetto. Io vi do la mia pace, però il mondo pensa alla pace del mondo e quindi non riesce a comprendere come il Maestro Divino, il Salvatore dell'anima nostra, può dare vera pace a ognuno di noi. Perché? Perché per il mondo che significa pace? Per il mondo pace significa assenza di guerra. Quindi quando non c'è la guerra, secondo, anche se andate a vedere la definizione di pace su un dizionario, voi trovate che la pace è l'assenza di guerra. Ma non è così per la pace della quale parla Gesù. Quando Gesù dice io ti do la mia pace, la parola ebraica che egli usa per pace è shalom. E shalom non significa assenza di guerra, ma significa ha una serie di significati che sono profondi. È una benedizione straordinaria, perché parla di completezza, perché parla di gioia, perché parla di benessere, perché parla di salute spirituale e di salute fisica. Io vi do la mia pace, è una vera pace, che non è una pace teorica che riguarda solo la mente, ma riguarda soprattutto il cuore. È una pace che va ai sentimenti, è una pace che va alle emozioni, è una pace che va al cuore dell'uomo. E quindi questa pace è una pace che trascende, travalica ogni conoscenza, dice l'Apostolo Paolo. E la mia domanda è, in questo luogo, in questa sera, quanti hanno questa pace? Quanti hanno questa pace? Perché se c'è qualcuno che non ce l'ha, possa guardare, possa notare che non sono le parole del predicatore, che non è il pastore questa sera che deve per forza costruire un messaggio e quindi sta dicendo delle realtà astratte. Non è una realtà astratta, è la vita, è il cuore del Vangelo. Gesù offre questo dono, il dono della pace, proprio a te. Egli è pronto questa sera a darlo a tutti coloro che sono disposti a riceverlo. Se c'è una sola persona questa sera che si può rivolgere al Signore e vuole dire: io voglio questa pace. Allora questa pace e gli effetti di questa pace che viene da Dio, che scende dall'alto, che abbraccia tutte le sfere dell'esistenza, tutte le sfere della vita. Prima di tutto questa pace, quando arriva nel tuo cuore, ti mette in pace con Dio stesso. È il tuo rapporto con Dio che cambia. Quando questa pace arriva nel tuo cuore, ti mette in pace con te stesso. Fratelli e sorelle, cari nel Signore, se noi non siamo in pace con noi stessi, ma come possiamo essere in pace con gli altri? Voi vedete le persone guerrafondaie? Le persone che sembra che cercano ogni minima scusa per litigare? Sapete perché? Perché non sono in pace con se stessi. Il problema numero uno delle persone che stanno sempre cercando la scusa per litigare, per fare guerra, il problema numero uno è che loro non solo non hanno pace con Dio, ma non hanno pace con se stessi. Non importa se sono dei credenti che leggono la Bibbia o vengono in chiesa tutte le domeniche. Se non hanno pace con se stessi, non possono avere pace con Dio. E se non hanno pace con Dio, figuriamoci se possono avere pace con gli uomini. E questa agitazione nel cuore, questa ansia, questa preoccupazione, questa realtà che si accumula, sentimenti che vanno uno sull'altro in maniera che confondono la mente della persona stessa. Ma la pace che Gesù dà, prima di tutto, è liberazione dalla paura. Prima di tutto, la pace che Gesù ci dà è liberazione dall'ansia. Quanti sono le persone ansiose presenti in questa sala? Gesù ti vuole liberare dall'ansia. Quando la pace del Signore viene nel cuore, allora siamo liberati dall'ansia. Siamo liberati dal senso di colpa, che è un altro elemento che fa stare gli uomini sempre in guerra. Quel senso di condanna, quel senso di colpa. E non riescono a trovare pace con se stessi proprio perché sentono sempre un peso che li schiaccia. Ma, gloria al nome del Signore, la pace di Dio, la pace che Gesù ci dà, ci libera dal pessimismo, ci libera dalle negatività, apre un orizzonte nuovo davanti a noi, di speranza, apre un orizzonte nuovo di serenità. E questa serenità, questo orizzonte nuovo, non riguarda solo il futuro, anche il futuro, ma riguarda soprattutto l'oggi. Oggi noi possiamo vivere in pace, perché il principe della pace ci fa questa promessa gloriosa: vi do la mia pace. E sottolineo questa parola: non ci dà la pace, ma ci dà la sua pace. La sua pace, la sua pace non ha nulla a che fare, ripeto, con la pace degli uomini, ma è una pace unica, è una pace straordinaria, è una pace gloriosa, è una pace che satura l'intera personalità, è una pace che invade e si manifesta praticamente in ogni settore della vita stessa, in ogni attività, in ogni rapporto interpersonale, in ogni realtà che ci circonda. Ci sono nazioni che hanno stabilito trattati di pace, forse 10 anni fa, forse 20 anni fa, forse qualche anno fa, hanno stabilito dei trattati di pace, ma vivono in una continua tensione, come appunto una specie di guerra fredda. Ci sono famiglie che, guardate dall'esterno, possono sembrare famiglie che stanno in pace. Può apparire dall'esteriore, esteriormente, che ci sia la pace in quella famiglia, ma poi in realtà ci sono profonde lacerazioni all'interno della famiglia stessa. Ci sono profonde lacerazioni che vanno proprio negli affetti l'uno per l'altro, nei rapporti, nei legami familiari. Questa è la pace del mondo. È la pace del mondo che si cura di dare un aspetto esteriore apparente, ma che poi non riesce nel proprio interno a vivere, a gustare e a realizzare questa realtà. Quindi una pace sulla base di un calcolo, come tutte le cose del mondo, come l'amore del mondo, come la gioia del mondo. È tutto basato su un calcolo, su un tornaconto personale. Ma io voglio dirti questa sera, La pace che Gesù ti dà è tutta un'altra cosa. Egli dice, non come la dà il mondo. Non come la dà il mondo. Non quel tipo di pace, ma una pace reale. Una pace vera, frutto della grazia di Dio. E questo dono è un dono prezioso. È gratis. Non devi pagare nulla per avere questa pace. È gratis anche per te. E se il mondo ti illude, se il mondo ti delude, come abbiamo già detto prima all'inizio, se non c'è nessuno in grado di dare al tuo cuore pace, se c'è nessuno che può aiutarti in questo problema, in mezzo a noi questa sera c'è il figliuolo di Dio che può darti la vera pace. Egli non deluderà mai le tue aspettative. Egli non verrà mai meno. E Gesù vuol darti la vera pace. Ed Egli non delude mai coloro che vanno a Lui e lo ricevono come Maestro e lo ricevono come Signore della loro vita. L'Apostolo Paolo scriveva nella lettera ai Romani, al capitolo 5, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Giustificati dunque per fede. Questa pace non è qualche cosa che noi possiamo indicarti un supermercato qui vicino dove puoi andarla a comprare. È solamente per mezzo della fede nel figliuolo di Dio, che questa pace che Gesù ci dà, possiamo realizzarla pienamente nella nostra vita. E per farlo, vedete, alcuni per trovare un po' di pace se ne vanno su una montagna, si isolano, si allontanano dal mondo, si allontanano, non portano con sé neanche la possibilità di internet, dei giornali, di vedere, leggere notizie, perché dicono questo turberebbe la mia pace, io voglio stare in pace. E quindi si isolano dal mondo, si rifugiano su qualche montagna e fanno un po' come gli eremiti, no? Ma il Signore non ci ha chiamato a diventare monaci di clausura. Il Signore non ci ha chiamato per avere pace a liberarci da tutte le gli impegni, le responsabilità, dalla vita sociale. Assolutamente no. In questo tempo di crisi, in questo tempo di travaglio, in questo tempo di angoscia per le nazioni, in questo tempo di paura perché tu esci da casa e non sai se ritornerai a casa. Quelle persone che sono uscite l'altra sera per andare a vedere uno spettacolo di fuochi d'artificio. Erano usciti e nessuno di loro pensava che potesse accadere qualcosa. E purtroppo è successo quello che è successo. Perché questo è il mondo che promette la pace. Il mondo promette la pace, ma poi dà la guerra. E allora in questo mondo noi dobbiamo vivere, purtroppo, almeno fino a quando il Signore non instaurerà il suo regno. Ma in questo mondo noi possiamo sentire la pace. Stasera qui in questo luogo possiamo vivere quella pace e possiamo trasmettere quella pace. Amen. Quindi oltre alla nostra personale testimonianza, sono sicuro che tanti altri potrebbero dire la stessa cosa, noi possiamo andare nella parola di Dio e vedere quante persone incontriamo che hanno fatto questa esperienza, hanno realizzato questa pace e poi hanno vissuto con questa pace. Vi ricordate, giovedì sera abbiamo parlato dell'Apostolo Pietro. Quando il Signore porta pace nella sua vita, allora noi lo vediamo che nel libro degli Atti, al capitolo 12, se non mi sbaglio, noi lo vediamo che Pietro dorme serenamente sapendo che la mattina dopo dovevano fare una pubblica esecuzione di lui, doveva essere ucciso, ci sarebbe stato uno spettacolo della sua morte. Io non so come Pietro poteva dormire in una circostanza così difficile. Però immagino che Pietro confidava nelle promesse di Gesù, il quale gli aveva detto, tu diventerai vecchio. E se Gesù dice una cosa, il Signore mantiene la sua parola. La fede è mettere fiducia nelle promesse che il Signore ci fa. Probabilmente Pietro conosceva anche quei passi della Scrittura, che forse noi non tanto conosciamo, ma che dovremmo conoscere. In tempi come questi, noi stiamo vivendo giorni difficili, abbiamo detto prima, no? Si esce da casa e non si sa quello che succede. E la prova di come l'uomo cerchi la pace, appunto, e non riesca mai a trovarla. La pace tra le religioni, e le religioni poi si ritrovano così sempre in guerra. Le varie etnie, no? L'uomo cerca di fare di tutto perché ci si vada d'accordo, però poi succede quello che succede, quello che è successo a Nizza in questi giorni, e sembra che tutto ricominci da capo. È un attentato così crudele, così cruento, che lascia senza parole. E allora sembra che tutto vada all'aria. Però noi come credenti, e io penso che Pietro aveva questo pensiero dentro di lui, noi possiamo sentire quella mano eterna, quella mano potente, quella mano immensa, quella mano invisibile che si posa sopra di noi ogni giorno per proteggerti, per proteggerci. E Pietro sapeva, perché lui usa questa espressione, che colui che aveva detto le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Queste parole le ha scritto Giovanni, quindi Pietro non poteva aver letto queste parole, però conosceva queste parole. Sapete perché? Perché le aveva ascoltate direttamente dalla bocca di Gesù, come Giovanni d'altronde. Aveva ascoltato direttamente questa promessa: i miei figli, le mie pecore sono nella mia mano, nessuno li rapirà dalla mia mano. Noi questa sera, fratelli, sorelle, cari nel Signore, siamo nella mano del Padre nostro celeste, e nessuno ci può rapire dalla nostra mano, neanche un capello della nostra testa può cadere per terra se Dio non lo vuole, se Dio non lo sa. E così allora vogliamo avere questa pace, vogliamo vivere in questi giorni di turbamento e di caos nella pace del Signore. Pietro forse conosceva anche quel meraviglioso salmo, io lo ricordo proprio a memoria, il versetto 8, perché mia madre fece un quadro proprio all'inizio della sua conversione, fece un quadro con le parole di questo salmo, il salmo 4. In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o eterno, mi fai dimorare al sicuro. Qualcuno dica amen. In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o eterno, mi fai dimorare al sicuro. Cristo è la nostra pace, fratelli e sorelle. Cristo è la pace della quale noi abbiamo bisogno questa sera. Questa è la nostra testimonianza, ma questa può essere anche la tua testimonianza. Deve essere la tua testimonianza, perché questa promessa è anche per te. Noi non siamo come coloro che non hanno speranza, dice l'Apostolo Paolo. Noi, sebbene soffriamo in questo mondo, perché vediamo l'ingiustizia, perché vediamo tutto ciò che di negativo c'è intorno a noi, non dobbiamo però vivere nella paura, non dobbiamo però vivere nell'ansia, non dobbiamo vivere nella preoccupazione per i giorni che verranno. Non dobbiamo vivere neanche nell'illusione che gli uomini risolveranno questi problemi. Io non voglio essere catastrofico o pessimista, ma voglio dirvi, gli uomini non riusciranno a risolvere questi problemi, perché nel momento in cui risolveranno questi, se ci dovessero riuscire, ne sorgeranno altri più grandi, perché il peccato dell'uomo è così, avanza sempre di più, è come una marea notturna che alza il suo livello, è come una marea che non può essere arrestata, non può essere fermata. Ma noi sappiamo questa sera che la nostra vita è nelle sue mani. Amen. La mia vita è nelle sue mani, qualunque cosa accada, perché noi possiamo affermare questa sera: siamo del Signore, siamo con il Signore, siamo nel Signore. E questa ci dà garanzia anche per il futuro. Dio è potente, fratelli e sorelle, Lui è in grado di proteggere i Suoi figli. Dio è potente, Lui è in grado di fare ogni cosa, la Bibbia dice, infinitamente al di là di quanto crediamo o pensiamo. E allora, una volta che abbiamo affidato a Lui la nostra vita, io spero che questa sera nessuno esca fuori da questo luogo senza affidare al Signore la sua vita. Allora abbiamo affidato a Lui non solo la nostra vita, ma abbiamo affidato a Lui anche i nostri problemi, e abbiamo affidato anche a Lui le nostre battaglie. Qualcuno dica amen. Come ho già detto prima, mi avvio alla conclusione, prima di ricevere pace dobbiamo ricevere Cristo, perché è Cristo che ci dà la pace. Cristo questa sera è proprio vicino a qualcuno di noi, è vicino a ognuno di noi, ma particolarmente è vicino a qualcuno presso il quale egli sta bussando. Ripeto, il messaggio di domenica scorsa ricordava questa realtà. Cristo è vicino a te e bussa alla porta del tuo cuore, perché Lui vuole entrare. Lui vuole essere il tuo Salvatore. Lui vuole darti la sua pace. E noi abbiamo ricordato quel verso meraviglioso dell'Apocalisse che ci ricorda questa realtà. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli cenerà con me. Il Signore ti benedica questa sera. Il Signore ci benedica questa sera. Il Signore ci aiuti in questo tempo così difficile, quando sentiamo queste notizie così tragiche, a tenere gli occhi fissi su Gesù, a non perdere la pace, ma anzi a fare sì che il Signore possa rinnovare ogni giorno la sua pace nei nostri cuori, perché presto, lo abbiamo cantato anche nel cantico, presto, molto presto, il Signore ritornerà. Ed io volerò, diceva il cantico, in un attimo al suo ritorno. Ed io lo andrò a incontrare nell'aria e così sarò sempre, saremo sempre con il Signore. E allora sappiamo che quando Egli verrà, ogni cosa sarà messa a posto. Ogni cosa troverà la sua sistemazione, ogni cosa, tutte le cose buone resteranno, tutte le cose negative non ci saranno più, non ci saranno più. E allora confidiamo, fratelli e sorelle, nel Signore. Io vi incoraggio, vi esorto questa sera, confidiamo nel Signore, guardiamo a Gesù. Sono tempi difficili, il diavolo cerca di ingannarci e cerca di rubarci la pace, ma noi guardiamo a Gesù e qualunque cosa succeda, anche se il mare dovesse raggiungere le cime dei monti, noi vogliamo dire: Signore, noi confidiamo in Te e a Te diamo tutta la lode e tutta la gloria in Cristo Gesù, il tuo figliuolo, che è benedetto in eterno.